yo, yo, yo. Come te sbagli, la tua radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9 del Radio Onda Rossa. Raga, io sto senza voce, cottissimo, combatto contro il cimurro a son di sciottini di rum. Quindi oggi cercherò di stare il più zitto possibile, di far parlare Sonia. Sono tante le cose di cui parleremo.
Allora, nonostante la tosse di Pietro, oppure tosse di Pietro permettendo, inizia questa puntata di Attica Blues in cui parleremo di un sacco di cose interessanti. Intanto una notizia che è di una decina di giorni fa, ma non abbiamo avuto tempo di dedicare attenzione alla morte di Amiri Baraka, al secolo Leroy Jones, un uomo che, insomma, poeta, attivista, scrittore, studioso della cultura africana-americana negli Stati Uniti, che ha dato grande ispirazione a questa trasmissione, specialmente nei primi anni in cui iniziavamo a trasmettere qui a Radio Onda Rossa, e quindi insomma è dovuto un ricordo di questo personaggio incredibile. E poi ancora dedicheremo un po' di spazio alle nuove produzioni per Prison Radio di Mumia Abu-Jamal, che è in carcere da una vita e che spesso ricordiamo da questi microfoni proprio perché continua a produrre i suoi commentari per una radio indipendente online, e proprio in questi ultimi giorni è stato pubblicato un suo intervento interessantissimo su Martin Luther King e il ruolo delle donne all'interno del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti d'America.
Sì, pure perché tra l'altro è proprio della settimana scorsa, ricorreva l'anniversario di Martin Luther King, appunto, e quindi è stato un momento anche in cui sono usciti tutta quanta una serie di video, discorsi, anche cose nuove, rimasterizzate, casomai, insomma.
Eccetera, e vi faremo quindi ascoltare qualcosa proprio dalla viva voce di Mumia Abu-Jamal, perché c'è un sito che si chiama The Feminist Wire, che ha pubblicato appunto questo suo intervento su una, diciamo, una lettura di genere femminista all'interno della storia del movimento degli africani americani, e anche un suo testo molto interessante scritto insieme ad Angela Davis sulle alternative al sistema carcerario negli Stati Uniti. E poi ancora un'altra notizia a cui volevo dedicare un po' di spazio è sempre legata a questo anniversario di Martin Luther King, però in questo caso qualcosa di cui, insomma, ci si dovrebbe vergognare, che vorremmo biasimare da questi microfoni, e cioè la scelta di una di Dasha Zhukova, che è la compagna dell'oligarca russo Abramovich, che praticamente proprio nel giorno dell'anniversario di Martin Luther King si è fatta intervistare e fotografare seduta su una presunta opera d'arte che in realtà è una sedia che rappresenta il corpo di una donna nera, e quindi un'immagine esplicitamente sessista e razzista che proprio non avremmo voluto vedere.
Va bene, comincio con questo primo brano musicale, una versione di Robert Nesta Marley di Burning and Looting, una versione subacquea. Augurando pace a tutte le mie sorelle e i miei fratelli Sin. Ah, questa terra martoriata, alle città martoriate, ai quartieri martoriati Sin. Guai, perché alla fine la barca è la stessa. Again, Bob Marley, Burning and Looting. Da questo meraviglioso CD Dreams of Freedom, Bill Laswell remixa. We'll be right back. E visto che ci accingiamo a sentire uno speech di Martin Luther King, sono una rivisitazione di una traccia storica di quei, diciamo, metà degli anni 60, che è stata un po' anche presa rappresentanza nella speranza di un cambiamento. A Change Is Gonna Come, lei a cantarla è Aretha Franklin.
There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come.
Allora tuffiamoci indietro nel passato. Era il 28 agosto del 1963 quando Martin Luther King fece questo discorso di fronte a una folla sterminata. Sin.
I say to you today, my friend,
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Tutti gli uomini creati uguali, sin.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
Che quelli che erano schiavi e i figli dei padroni di quelli che erano schiavi siederanno insieme alla stessa tavola.
Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Io sogno che i miei quattro bambini un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della pelle, ma per l'essenza della loro personalità.
I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists.
Io sogno che un giorno laggiù in Alabama, dove i razzisti sono più che mai accaniti, dove il governatore non parla d'altro che di potere, di compromesso interlocutorio e di nullificazione delle leggi generali, federali, un giorno, proprio là, in Alabama, i bambini neri e le bambine nere potranno prendere per mano bambini bianchi e bambine bianche come fratelli e sorelle.
I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight.
Ho un sogno che un giorno ogni valle sarà innalzata e ogni monte e ogni collina saranno appianati. I luoghi scoscesi diventeranno piani e i luoghi tortuosi diventeranno diritti. E la gloria del Signore sarà rivelata e tutte le creature la vedranno insieme. E vabbè, era pur sempre un prete.
Sono comunque metafore potenti, no? Le colline spianate, le valli innalzate, cioè anche un modo di parlare biblico, con radici bibliche, comunque in qualche modo appunto Martin Luther King era veniva
un predicatore nero, no? Diciamolo, sì. Quella è proprio una tradizione che in realtà è strettamente connessa alla cultura, alla poesia, all'arte della sì, retorica e dell'eloquenza degli afroamericani, da cui poi insomma nascono anche tutti i generi musicali che noi ascoltiamo spesso qui ad Attica Blues.
Be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last,
free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
E qui riprende le parole di quello che lui definisce un negro spiritual, cioè un antico canto spiritual, appunto i canti dei neri d'America, che si intitola Free at Last, di cui poi ci sono insomma tantissime versioni che abbiamo sì. suonato tante volte, no?
Pure recentemente proprio la versione di Brian e Tony Gold dedicata a Mandela è proprio una canzone che si chiama Free at Last, proprio riprendendo una vecchia tradizione sì.
Spiritual è appunto che dice, che evoca il giorno in cui tutti, neri e bianchi, donne e uomini di ogni religione, di ogni colore della pelle, saranno finalmente libere e liberi.
E quindi non posso che, come ho aperto questo speech con una versione di A Change Is Gonna Come, suonare un'altra versione di A Change Is Gonna Come, un live studio, in uno studio televisivo direttamente. Conoscete bene chi la canta, Sien?
Voce inconfondibile.
Yeah.
One time
I was born by the river in a tenement, and my poor mother, she could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes, it will.
Oh yes, it will.
It's been too
Lauren Hill.
And I'm afraid to
die.
Why? I don't know what's out there. Yeah, yeah. Beyond the sky. It's been a long time coming. But I know change's gonna come.
Oh,
oh yes, it will.
Say
why, Clef, say why. See, I go to my brother.
Come on. And say what,
And I say, brother, help me believe.
Come on, help again.
And he winds up knocking me. Back down on. That I will last for long. But now we think we're able to carry on. It's been a long
yeah.
A long time coming, but I know a change is gonna come. Oh yes it will. Oh,
this has been the Fugees.
Oh,
El Boogie, Prizewell, Wyclef, the refugees are out.
Yeah. Yes, it will. Yes, it will. Yes, it will.
E invece a questo punto prendo il doppio CD Black and Proud, volume 1 e volume 2. Ho scelto la traccia 8 del volume 2, lui è Derrick Harriott. Brown Baby.
Spread the news around, baby. Ooh.
E vabbè, ormai in giro, diciamo, per questo doppio CD, penso che andremo avanti fino alla fine della trasmissione. Questa è Panther.
Free, the land of the brave, where fear and frustration dance on your grave, where martial law blows in the breeze, with basketball plays and the greatest of ease. No more healthcare, no more dreams, no more heroes, no more themes. College education at a minimum wage, looking at the future and then turning the page. Homeless in shelters, homeless tomorrow, one paycheck away from homeless sorrow. The global economy becomes a global slave. Who do we dispose of and who do we save? The panther is yawning, the rhythm and blues, conservative smiles on the 5 o'clock news. Here comes news, here comes the ground, here comes the fury, here comes the sound.
No more healthcare, no more dreams, no more heroes, no more themes. No more healthcare, no more dreams, no more heroes, no more themes.
Hitmen for America with contracts to kill. Right-wing fantasies on a liberal thrill. Debates the deals and media leaks. They get the talk shows and we get the freaks. Neighborhood jails for neighborhood crimes. Family and friends drop neighborhood dimes. No public TV, no public opinion. Total oppression of a total dominion. The real design, the ultimate plan. Confusion becomes God and God becomes man. Bobby Hutton was the first to go. The Panther raised and tried to grow. He licked his wounds, he buried his dead. He bowed his arrogance but never his head. Into the country, out the back door. CIA, DEA pimping this whore. Guns, badges and ID cards. Corruption complete with security guards. A kilo of a vial, a pipe of gram, are closely related to Uncle Sam. We sniff your bags, you sniff our blow. Playing with justice while playing the pro.
No more healthcare, no more dreams, no more heroes, no more themes. No more healthcare, no more dreams, no more heroes, no more themes.
Mama's in the crack house, daddy's at the border. Dial 911 and place your order. The war on drugs, one great big joke. Can you finish the paperwork while I finish the coke? Record companies with thumbs up their ass, blowing smoke up yours while passing gas. Sing that song, tap your feet. There goes our music, here comes their beat.
Allora, prima abbiamo ascoltato un breve brano del celeberrimo discorso di Martin Luther King, I Have a Dream, io ho un sogno. Perché ve lo facciamo ascoltare proprio in questi giorni? Perché questa settimana negli Stati Uniti si celebra il Martin Luther King Day, quindi la giornata nazionale in cui appunto si ricorda il ruolo di Martin Luther King e il suo significato per la storia degli africani americani negli Stati Uniti. E quindi insomma è ancora più scioccante quello che la notizia che insomma abbiamo scoperto girando un po' in rete ieri proprio mentre preparavamo la trasmissione, e cioè che c'è una signora in Russia che proprio in quella giornata ha deciso di farsi fotografare in una posa estremamente sessista e razzista allo stesso tempo. Allora, di chi parliamo? Parliamo di un nome che insomma forse ai più alle più qui in Italia non è noto, ma si tratta di Dasha Zhukova, donna che è la compagna dell'oligarca russo Roman Abramovich, quindi insomma un personaggio che è molto noto in Russia. La signora si occupa di arte contemporanea, ha una galleria e quindi si fa intervistare da una rivista online che si occupa di moda e design, e per illustrare questa intervista viene scelta una foto direi a dir poco agghiacciante.
neighborhood dimes, no public TV, no public opinion.
La foto raffigura la signora Zukova con la sua pelle diafana e una camicia bianca che la rende appunto ancora più pallida, seduta nel suo studio di questa famosa galleria d'arte, e la poltrona su cui è seduta però malauguratamente è, secondo insomma la sua descrizione, un'opera d'arte. Comunque è una poltrona che in realtà è costituita da un manichino che raffigura il corpo di una donna nera in una posa direi grottesca e alquanto bizzarra, cioè una donna nera praticamente con la schiena appoggiata sul pavimento e le gambe contorte, piegate contro di sé praticamente a 90 gradi, in modo da formare una sedia su cui specularmente è seduto invece il corpo della donna bianca. Una immagine che insomma io non esito a definire razzista e sessista allo stesso tempo, proprio perché questa contrapposizione tra il corpo della donna bianca comodamente seduta a esprimere insomma il suo ruolo di potere nei confronti della donna nera è estremamente agghiacciante. È una di quelle immagini in cui appunto il corpo delle donne nere è rappresentato con una posa bizzarra, grottesca, contorta, un corpo che non sembra più il corpo di una donna ma il corpo di un manichino, quindi di un oggetto su appunto una sedia, un oggetto di uso comune su cui ci si può sedere, e insomma è un'immagine totalmente disumanizzante. Ovviamente non appena questa immagine è stata pubblicata su questo sito internet, che preferiamo non ricordare, tanto chi volesse se lo trova molto facilmente su internet, ovviamente ha suscitato una sequela di insulti, di commenti indignati, proprio anche per la data in cui è stata pubblicata. E quindi Dasha Zukova si è scusata e ha fatto diciamo non rimuovere ma ritagliare la foto in modo che fosse cancellata la parte in cui si vedeva la poltrona, e comunque ha voluto spiegare che questo oggetto era secondo lei un'opera d'arte che sarebbe appunto una sedia erotica ideata insieme a un tavolo e un appendiabiti sullo stesso stile dall'artista Allen Jones nel 1969, uno scultore e artista pop britannico che aveva trasformato diversi soggetti femminili in elementi d'arredo attingendo all'immaginario del feticismo.
Sì, che poi mi immagino un salottino molto sobrio, no? Con la sedia, sì, l'appendiabiti, ha fatto tipo le stanze quelle Ikea, no? A tema.
Cioè, considera che poi questo corpo della donna nera ovviamente appunto è un manichino che cioè,
è molto
di una
realistico
donna...
che se sì, uno vede
sembra,
la foto
sembra una
vera,
donna vera,
sì,
piegata in due, no? E in mutande con degli stivaloni neri di pelle, una fibbia di pelle che la tiene piegata in due, quindi appunto proprio il non plus ultra del feticismo.
Fetish,
ma
bondage, cioè, di tutto,
cioè voglio dire, nel senso, non è che io mo sto qua a fare la moralista, però messo così con il contrasto del corpo bianco, la donna bianca seduta su di te, è chiaro che non può non rievocare la relazione di potere che per centinaia di anni è stata perpetrata tra donne bianche e donne nere. Cioè le femministe, le attiviste nere africane americane non hanno fatto altro che denunciare la complicità delle donne bianche con il sistema razzista e patriarcale che voleva le donne nere come un oggetto a disposizione al servizio dei padroni bianchi. Per cui insomma un'immagine del genere, ecco, noi ci saremmo veramente risparmiate di vederla.
Sì, sì, decisamente.
Dai.
Sing that song, tap your feet, there goes our music, here comes their beat, it once was real.
No, che poi invece volevo fare una considerazione sul Martin Luther King Day, che non è una data fissa, no? Casca il terzo lunedì.
Sì, infatti questa cosa stavamo vedendo che negli Stati Uniti insomma c'è stato un dibattito per istituire questa festività. Poi noi lo diciamo sempre, insomma, questo tipo di festività le ricordiamo sempre insomma perché negli Stati Uniti è pieno di, sì, scadenze che riguardano la storia, l'esperienza senza le lotte della, delle donne e degli uomini africani e americani. Insomma, c'è appunto il Black History Month che si celebra sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. C'è quest'altra scadenza che è il Martin Luther King Day, che è fissato, diciamo, il terzo lunedì di gennaio di ogni anno.
È un po' pasquale anche come concetto, no? Un po' legato, sì, a quello che è la Pasqua, il lunedì, legato non al giorno fisso, ma no, così ragionandoci,
sì,
sopra.
Potrebbe essere, non lo so, ma forse. Cioè,
sai,
diciamo,
di lunedì è pure un giorno strano, perché comunque è un giorno lavorativo, quindi
sì,
probabilmente
mica si fa festa.
Beh, probabilmente ripercorrerà casomai una grande manifestazione o qualche cosa che è successo dopo la morte, evidentemente, di Martin Luther King. No.
Ma questo possiamo sempre cercare, ve lo diciamo,
a caccia
tra
di
poco.
Aneddoti.
Ma Wikipedia mi dice che è stata istituita per la prima volta il 20 gennaio dell'86, però non tutti gli stati membri riconobbero subito,
ovviamente,
la festività. Come sempre sappiamo, gli stati del sud sono quelli che sono arrivati sempre più tardi nel riconoscimento delle responsabilità appunto dello Stato, delle complicità, insomma, nel sistema razzista e schiavista, e insomma è stato celebrato i primi anni anche con nomi diversi, però insomma è comunque un'occasione in cui si svolgono tutta una serie di manifestazioni culturali e storiche che servono appunto a trasmettere la memoria di quello che è stato, delle lotte delle donne e degli uomini neri d'America. E insomma, comunque, sebbene ci sia tanta retorica in queste celebrazioni, certe volte penso pure che forse è anche un bene che ci siano delle occasioni in cui la memoria comunque viene preservata, perché sappiamo bene che senza memoria non
si va lontano. Ecco. No. Va bene, continuo da questo doppio CD Black and Proud. Questa si chiama What We Need, Tribe. Senti, comunque, visto che è uscito il discorso, colgo l'occasione anche per salutare simpaticamente tutto quel mondo che si considera più fetici, forse feticisti un po' lo siamo pure tutti quanti, comunque un po' al confine, no, con i darchettini, e comunque avessero simpatici, non sono pornografici, sono comunque oltre, no, sono proprio,
no, ma poi, cioè, voglio dire, ma io non c'ho niente contro gli oggetti di pelle nera, le fibre,
sì,
le
no, infatti,
cioè, volevo, insomma, questo precisiamo,
no, certo, no sì, io assolutamente volevo proprio fa un saluto simpatico appunto,
ma insomma voglio dire una cosa,
a chi è estremo, anche poi la libertà sessuale, come diciamo continuamente qua dai microfoni sia di Onda Rossa che di Attica Blues, cioè comunque è una cosa che ognuno si vive come gli pare,
sì, basta essere,
io per esempio
ho
quei calzini
liberi
leopardati,
sì, certo, li conosco bene.
To
Beh, la settimana scorsa ci è venuto a trovare Rassablanco di Redice, abbiamo fatto una chiacchierata con Giulio, insomma una trasmissione molto simpatica, anche colgo l'occasione per salutarli calorosamente. E visto che andiamo a parlare di Mumia, come a dire, uno di noi, colgo l'occasione per utilizzare come sottofondo questo bellissimo dub film Mumia dei Radici nel Cemento di tanti anni fa, sì.
What does Jamal say now about the murder of Officer Faulkner?
I am absolutely innocent of the charge that was charged him. I'm absolutely not guilty.
E dicevamo in apertura della trasmissione che vi vogliamo far ascoltare un altro speech oggi, le parole di Mumia Abu-Jamal, e in particolare il brano che vi facciamo ascoltare è stato pubblicato in esclusiva sul sito della rivista The Feminist Wire proprio il 20 gennaio, appunto in occasione del Martin Luther King Day. Questo speech si intitola Martin Luther King, Women and the Movement, ed è un discorso insomma molto interessante secondo noi, perché in questa occasione Mumia Abu-Jamal offre un messaggio e una riflessione appunto in occasione della giornata dedicata a Martin Luther King, in cui affronta la questione delle politiche di genere all'interno del movimento per i diritti civili e del movimento per il potere nero, e fino a toccare anche il discorso abolizionista rispetto al sistema carcerario, e sostenendo che appunto una visione di genere è necessaria sia per abolire il sistema carcerario sia per porre fine alla violenza sessista nei confronti delle donne e delle ragazze nere, e per combattere per i diritti delle soggettività LGBT.
That is fitting. For much like his contemporary, Minister Malcolm X, he had the capacity to grow beyond his social, cultural, religious, and even class programming. But before we go deep, it is also fitting that we thank Drs. Tanisha Ford and Hakama Abbas, your forum co-chairs of this event, for their kind invitation, and to our fellow forum contributors, Dr. Johanna Fernandez, Alexis Pauline Gumbs, Christopher Tenson, Jamila Wilson, Walida Imarisha, Noel Hanrahan, The Cornell West Theory, Dr. Ruth Gilmore, and last, but certainly not least, Dr. Angela Davis, and others to come. Thank you, too, to The Feminist Wire for covering this event. How does Dr. King's life inform our discussion of issues that we face today at the dawn of a new century? Issues as complex and diverse as the LGBT community's trek and treatment through the criminal justice system. Black women, the nation's fastest growing prison population. Social and systematic violence against black women and girls. The rape culture that permeates modern day America. Or feminism as a social force, which broadens our perspectives of the prison industrial complex. If King were alive today, he'd be 85 years old, but he is not. Yet his ideas deepen through the experience of movements, and perhaps more importantly, his inspiration remains. For the civil rights movement has had a profound impact on the nation, the world, and movements to come. But Martin, reared as he was in the bosom of a conservative, privileged, middle-class Baptist family, seemed ill-prepared for the topsy-turvy, hurly-burly struggles of the era, when blacks were compelled to struggle against their racial, class, gender, and national oppressions. Given his background of privilege, he found confident, outspoken activist women hard to take. This was perhaps best seen in his interactions with activist organizer Ella Baker. For let us be clear, like many, perhaps most men, King was sexist and chauvinistic. As a man of his class and his profession, he expected deference, especially from women. Ella Baker, a brilliant, skillful organizer, was unable to defer to any of the spiritual or national leaders of that time. She opposed on principle the idea of charismatic leadership, preferring instead for collective leaders drawn from their work among the people. She was among the founders of SCLC, or the Southern Christian Leadership Conference. She founded the Student Nonviolent Coordinating Committee, called SNCC, and had traveled the country organizing as field secretary for the NAACP. In Baker's words, she knew she would make it among the ministers of SCLC, explaining, "There would never be any role for me in a leadership capacity with SCLC. Why? First, I'm a woman. Also, I'm not a minister. And second, I knew that my penchant for speaking honestly would not be well tolerated. The combination of the basic attitude of men, and especially ministers, as to what the role of women in these church setups is, that of taking orders, not providing leadership, and the ego problems involved in having to feel that there was someone who had more information about a lot of things."
Ecco, diciamo, in questo discorso Mumia Abu Jamal fa una riflessione in occasione di un evento a cui è stato invitato a partecipare, ovviamente in voce. Ringrazia quindi prima di tutto tutti gli studiosi e le studiose e gli attivisti che l'hanno invitato a partecipare a questo evento, e appunto anticipa l'argomento del suo discorso, che è appunto un tentativo di fare alle soglie del nuovo secolo una riflessione sul ruolo delle donne e delle soggettività LGBT nel movimento anticarcerario, che appunto è un movimento che lui riconosce si trova in una fase importante, perché è sempre crescente il numero delle persone incarcerate negli Stati Uniti e si va moltiplicando molto velocemente, e nello stesso tempo, sostiene Mumia Abu Jamal, viviamo in un paese in cui predomina la cultura dello stupro, e quindi il femminismo è una forza sociale che può offrire una prospettiva utile e preziosa per contrastare quello che lui definisce, insieme appunto ad Angela Davis e altri attivisti contro il carcere, il Prison Industrial Complex, cioè il complesso carcerario industriale, e cerca di fare questa riflessione Mumia Abu Jamal partendo appunto dalla storia del movimento per i diritti civili e per il potere nero, e in particolare sostenendo che appunto anche in quell'epoca c'era il sessismo all'interno del movimento, all'interno anche del Black Panther Party, però il Black Panther Party è stato anche un movimento in cui che ha reso evidente, insomma, la necessità di smascherare i privilegi di classe, sesso e colore, e c'è stata una donna che ha avuto un ruolo di leadership molto importante, che era appunto Elaine Brown, di cui lui parla abbastanza diffusamente, e soprattutto sottolinea il fatto che questa donna, in quanto attivista, è stata capace di trasformare un ruolo di leadership in un ruolo in cui fosse invece importante lavorare sul senso di comunità, ma di collettività, ecco, quindi non premere su l'aspetto carismatico del ruolo del leader, ma invece sulla capacità di aggregare una, insomma, un gruppo, un collettivo.
Che poi questo concetto c'era già, l'abbiamo fatto recentemente la trasmissione su Bigo, insomma ormai sono passati un paio di mesi almeno, però ci eravamo trovati in uno speech molto simile, di fronte a uno speech molto simile, uno dei pochi che siamo riusciti a trovare originali. Il concetto non, insomma, del leader, ma della collettività, della partecipazione, del gruppo, comunque in qualche modo.
Beh, credo che non ci sia un movimento sociale che possa andare avanti con delle dinamiche, insomma, appunto di potere, ma perché
mica
l'idea...
come qua da noi in Italia, mo, è la scena tra virgolette politica che abbiamo di fronte quotidianamente.
Vabbè.
Fed those expressions and gave them life. Martin's martyrdom may have ended his individual existence, but it did not still the movement, for movements spread, grow, deepen, and develop. The civil rights movement gave space and life to the black liberation movement, the women's movement, the Latino movement, the LGBT movement, and beyond. That's because those democratic energies could not be repressed forever. When King burst through, he opened doors that had been soldered shut in American society. One of the most radical of the black liberation groups to sprout in this post-King period was the Black Panther Party, founded 2 years before King's assassination by two college students. Although assuredly the BPP was weighted with a decidedly macho image, what with the berets, the black leather jackets, and lest we forget, guns, it was most assuredly not an all-male collective. Indeed, quite the reverse is true. The BPP had a majority of female members, and a good number of women led local sections or even captaincies in cities. Indeed, the BPP was the only formation of the era to have a woman in complete command of the group under Elaine Brown. Was the Black Panther Party sexist? Yes, without question. But within a sexist society, who was not? If King, with all of his extraordinary education and gifts, was trapped within the dark amber of sexism, what of men who had no such learning, who learned from the streets? That said, the BPP leadership pronounced at this very time that it supported women's liberation and gay lib to boot. Party co-founder Huey P. Newton mused, maybe they might be the most oppressed people in society. Frankie Malika Adams from the Brooklyn chapter of the party said, women ran the BPP pretty much. I don't know how it got to be a male's party or thought of as a male's party. She knew what every male Panther knew, that despite what the newspapers reported, without women, who made sure the work got done every day, the organization would not have lasted as long nor did as well as it did, period. Women form the core of movements. They organize, as did Ella Baker. They lead, as did Elaine Brown. They do the work to make organizations and movements work. And given the sexism extant in a capitalist society, it rarely gets reported, much less known. But the simple truth is that revolution is women's work and men's work. It is the work of all of us working as comrades. Kathleen Cleaver was a member of SNCC, a group founded by Baker. She joined the party and is today a law professor working against the prison industrial complex. Safia Asia Bukhari was a college student who was intrigued by the party Breakfast for Children program. When she was threatened by cops, she quit college, joined the party, and later ran the party's East Coast organization from the Bronx headquarters. She later led and commanded units of the Black Liberation Army before she returned to the ancestors. Martin Luther King Jr. was made both literally and figuratively by women. They educated him, even when he didn't want to be educated. Again, as Baker stated, Martin didn't make the movement. The movement made Martin. Progressive and liberatory social movements are energized and sustained by the gifts women bring with them. They broaden our perspectives on issues of women, gender, and how under capitalism, all within the prisons of capital are exploited, atomized, made to war against each other to preserve the rulers. Martin opened doors to rooms he did not know existed, but he did do so with a hope that it would lead to greater social justice and fairness. In one of his latter speeches before SCLC, King presented a synthesis of his ideas, calling for a radical restructuring of the entire system. We are called upon to help the discouraged beggars in life's marketplace. But one day, we must come to see that an edifice which produces beggars needs restructuring. He continued this questioning openly in ways he had done so privately. Who owns the oil? Who owns the iron ore? Why is it that people have to pay water bills in a world that is two-thirds water? King of 1967 was a different man than that of 1965, a deeper man. Such a man as that would say this: a nation that would keep people in slavery for 244 years will thingify them, make them things. Therefore, they will exploit them, and poor people generally, economically. And the nation that will exploit will have to have foreign investments and will have to use its military might to protect them. All of these problems are tied together. It is a measure of some irony that King couldn't bring himself to work closer with one of the most talented organizers of the era, Ella Baker. For some 30 years before her career as a civil rights organizer bloomed, she co-wrote with colleague Marvell Cook a remarkable article published in the NAACP journal, The Crisis, which revealed the venal nature of capitalism for poor black women in Harlem. They wrote, "Not only is human labor bartered and sold for the slave wage, but human love is also a marketable commodity. Whether it is labor or love, the women arrive as early as 8 a.m. and remain as late as 1 p.m. or until they are hired. In rain or shine, hot or cold, they wait to work for 10, 15, and 20 cents an hour. This, the naked face of capitalism, where one sells their flesh to eat, was an insight that Baker knew, but it took a lifetime of King to glimpse. Capitalism eats its own, for there are no Chinese walls nor sacred barriers. It is buy and sell, money trading, as the highest value of life. It shows us all how far the movement has yet to go. I thank you. On the move, long live John Africa. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal." These commentaries are recorded by Noel Hanrahan from Prison Radio.
Insomma, in chiusura di questa puntata di Attica Blues vi abbiamo fatto ascoltare questo speech di Mumia Abu Jamal. Non abbiamo il tempo, insomma, di tradurlo tutto, ma voglio segnalare soltanto due cose in particolare. Intanto interessante il fatto che appunto lui si faccia questo intervento molto centrato su una lettura di genere e sull'importanza del ruolo delle femministe all'interno del movimento del potere nero e del partito delle Pantere Nere, e in particolare quanto sottolinea appunto la forma di sfruttamento che la nazione capitalista bianca agiva e agisce ancora nei confronti delle donne nere, che sono doppiamente sfruttate sia nel mercato del lavoro capitalistico sia nel sistema carcerario e in particolare anche nelle relazioni tra uomini e donne, quindi nei rapporti di amore. E poi un altro punto che volevo sottolineare, magari un'altra volta ci torneremo più a lungo, è che lui, ricordando Martin Luther King, analizza analizza anche i cambiamenti nel pensiero di Martin Luther King, cioè il fatto che il pensiero del reverendo King non era lo stesso nel 1965 e nel 1967, il momento in cui è stato ammazzato, era proprio il momento in cui le sue posizioni si stavano spostando per diventare sempre più radicali, mettendo in discussione l'intero sistema della nazione americana, della supremazia bianca, sebbene abbiamo visto che appunto nel discorso di Ever Dream c'erano anche delle evocazioni, diciamo anche retoriche, no, della, rispetto alla nazione americana, all'utopia di una nazione
il
senza
sogno americano,
razzismo,
comunque,
no? Eccetera. Invece nell'ultimo periodo Martin Luther King aveva cominciato a mettere in discussione l'idea che chi detiene il potere è anche chi è proprietario, per esempio, di tutte le risorse, sfrutta quindi uomini e donne nere. In particolare si chiedeva a Martin Luther King appunto chi è che ha il potere di controllare il petrolio, chi è che ha il potere di controllare l'acqua, perché dobbiamo pagare l'acqua in un paese, in un mondo che è costituito per due terzi dall'acqua. E insomma, con questo forse possiamo chiudere qui.
Mi sa di sì.
Dai, così passiamo la parola e il microfono e i controlli del mixer alla Eschina del Soul.
La Eschina del Soul.
Sì, però magari le facciamo pure un po' compagnia, no? Oggi.
Veramente, grazie.
E dai.
No, perché appunto il bello qua lo sottolineiamo sempre in radio, anche del giovedì, che è uno di quei momenti in cui casomai Federico si ferma un po', incontriamo i ragazzi del Valle, c'è Marta e poi il palinsesto continua, insomma, comunque.
E poi fra un po' ricomincia Profondo Rosa.
Infatti siamo in attesa per a febbraio, sentivo
sì,
dire.
Sì, sicuro.
E dai, Va bene, abbiamo aperto questa trasmissione di Attica Blues con una bella versione di Burning and Looting di Bob Marley, appunto una canzone che è stata anche usata in un film, L'Odio, per aprire proprio quel film, con delle scene drammatiche che poi si vedono appunto in questo mondo così moderno, ma che ci dovrebbero essere lontane, no? Perché poi alla fine, vabbè, però purtroppo la speranza è sempre che non ci sia più bisogno di tutto questo. Mi sento di suonare un'altra canzone del mondo del reggae, una canzone più recente. Lui è Tony Rebel, è una persona che è anche venuta più volte in Italia e ha suonato in tutto il circuito dei centri sociali. È una bellissima versione che parla di una strada, la strada Jamaica, Jamaican Avenue.
Tonino il ribelle.
Tonino ribelle, mi suggeriscono, sì.
No, comunque lo posso dire, scusa, poi la rimetti da capo, perché proprio quando hai detto questa cosa, sì, ok, Burning and Looting, sogniamo un mondo in cui non ci sia più bisogno di lottare, però quello che diceva Amiri Baraka, Leroy Jones, che è morto qualche giorno fa e insomma che ricordavamo oggi in una delle sue poesie più famose, era: senza il dissidio, senza la lotta, non ci può essere né un'estetica nera né il blues, ma solo un'estetica di sottomissione.
No, sicuramente è vero, io mi riferivo, sai, nelle mie visioni mitologiche del mondo, l'era dell'oro, no? In cui siamo tutti nudi in mezzo alle piante con gli animali a ballare la musica prodotta da noi stessi di volta in volta. Va bene, ho capito, dopo che hai messo in luce il mio aspetto fricchettone, la rimetto da capo, giusto per sentire questo Love, Justice, Peace, sin Tonino Ribelle.
Ciao, bello. Justice and love. And if you're not speaking about none of the above, get away from here! Damn! I told you to mark my word. Listen to the lovebird. Yeah, I. As easy as Sunday morning, I was smoking on my indoor, sitting by the window. Should know. Say Rastaman is a beast.
fight because love is taking
check with the poor man. Check it out, a Babylon money spent man. Beer jugs, beer gun, and beer bomb. Them no care about the poor population. We in a slum and Babylon living a mansion. Try to trick us with politics and religion. Hold the faith, all Rasta fear, and we visit the death of Pope John. Cry blood, mama, cry blood. When I see the poor people stuck in the mud, cry blood, Papa cry blood. Mama there wash dirty clothes and the soap not soap.
Sometimes a face ups and down. The next time it seems like there's no one around. No when still a loser faint a will. Cause Rastafari is great. You see this world we're living in. Sometimes you have to give and take. Oh well, don't lose the